Tutti i soldi e le società di Casa Pound e Forza Nuova, così si finanziano i partiti neofascisti. I gruppi di estrema destra puntano a entrare in Parlamento. Grazie ai fondi di società e privati in Italia e all'estero. Ecco quali sono, tra esercizi commerciali e misteriosi trust, di Andrea Palladino, Giovanni Tizian e Stefano Vergine. 08 novembre 2017. Dio, patria e famiglia. Ma anche ristoranti, catene di abbigliamento, gioiellerie, barberie, franchising di poste private, scuole di lingua, start-up di comunicazione, imprese immobiliari, misteriosi trust e qualche strana società offshore. Dietro la facciata ufficiale dei fascisti del terzo millennio si nasconde una galassia imprenditoriale che dall'Italia si allarga a Francia e Regno Unito, passando per Cipro e arrivando fino alla Russia di Vladimir Putin, una multinazionale nera dove gli ideali di purezza del ventennio si intrecciano alle più attuali esigenze dell'economia di mercato, con imbarazzanti corollari. Alla vigilia delle prossime elezioni politiche, l'Espresso ha indagato sugli affari dell'estrema destra italiana. Ha cercato di ricostruire nei dettagli la rete imprenditoriale creata negli anni da Forza Nuova e Casa Pound, i due principali partiti di ispirazione fascista. Movimenti che dopo aver conquistato spazio in Europa e aver ottenuto seggi nei consigli comunali di mezza Italia, ora puntano al grande passo, entrare in Parlamento. Missione non impossibile, visto che la nuova legge elettorale ha fissato l'asticella a un abbordabile 3%, che se superato permetterà alle piccole formazioni nostalgiche di avere un inedito potere negoziale nello scenario delle grandi coalizioni necessarie per governare. Latitanze dorate. Forza Nuova e Casa Pound, per quanto diverse tra loro, sono unite da una radice comune. Si chiama Terza Posizione, è un movimento neofascista nato nel 1978 e morto ufficialmente 4 anni dopo. Tra i suoi fondatori, all'epoca poco più che ventenni, c'erano Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. Inseguiti dalle indagini giudiziarie sul terrorismo di destra, fra cui l'attentato alla stazione di Bologna, Fiore e Adinolfi scapparono dall'Italia rifugiandosi in Inghilterra, il primo, e in Francia, il secondo. 40 anni dopo, con alle spalle processi e condanne, i due ragazzi sono tornati. Fiore è diventato il segretario nazionale di Forza Nuova, Adinolfi l'intellettuale di Casa Pound. Le radici con il passato non si sono però mai interrotte, almeno quelle degli affari. L'Inghilterra è da sempre la base principale del business di Forza Nuova, la fonte originaria dei guadagni. Il legame finanziario tra Casa Pound e la Francia si è invece manifestato più di recente, ma è cresciuto in fretta da quando il Front National di Marine Le Pen ha scelto di investire sui camerati italiani. Fiore segreto. Londra, 1980. Per capire oggi è necessario tornare ancora agli anni di piombo, subito dopo la bomba che uccise 85 persone a Bologna. Quando Fiore arriva in gran segreto nella Londra di Margaret Thatcher insieme a Massimo Morsello e ad altri militanti di terza posizione, ad aiutarli si legge in un rapporto sull'eversione nera firmato dai servizi segreti italiani, SISDE, del 1982 e la League of Saint George, snodo internazionale della destra europea, di cui fa parte tra gli altri anche l'ex presidente del British National Party Nick Griffin. Anni nebulosi, punto di partenza della carriera imprenditoriale del giovane neofascista italiano. Con un'ombra mai chiarita, era un agente dei servizi segreti britannici, MI6, fin dai primi anni 80, scriverà in un documento del 1991 letto dall'Espresso la commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo, gettando un'ombra inquietante sul legame tra Fiore e il Regno Unito. Di certo, per quasi 20 anni ricercato dall'Italia, il politico romano ha creato solide attività economiche in Inghilterra. A lui e ai suoi uomini più fidati fanno infatti capo diversi marchi specializzati in viaggi studio oltremanica, tra cui London Orange e Easy London. Come ha dichiarato alla stampa lo stesso Fiore, forse esagerando un po', è la più importante struttura di riferimento per il turismo giovanile europeo. Quello che non era però mai emerso finora è che al leader di Forza Nuova fanno riferimento anche tre trust di diritto britannico. In due di questi, chiamati Saint Michel the Archangel e Saint George Educational, almeno dalla metà degli anni 90 sono transitate centinaia di migliaia di sterline. Soldi entrati come donazioni anonime e finiti spesso sotto forma di finanziamenti caritatevoli a società italiane possedute dalla famiglia del segretario di Forza Nuova o da suoi soci. Per dire, solo negli ultimi 4 anni il trust dedicato all'Arcangelo Michele, fra i cui gestori c'è Beniamino Iannacce, già candidato per Forza Nuova alle Europee 2009, ha incassato 475.000 euro da elargizioni liberali in Gran Bretagna. Soldi finiti quasi completamente in Italia, con donazioni indirizzate ad almeno 3 aziende private che appartengono alla famiglia Fiore, Rapida Vis, Futura Vis e Comeritresa, tutte partecipate dalle figlie del segretario di Forza Nuova. Motivazione ufficiale dei pagamenti: finanziare la realizzazione di pubblicazioni sulla Chiesa Cattolica. Peccato che di questi soldi non si trovi traccia nei bilanci delle società italiane. Nel 1999 i trust furono messi sotto inchiesta dagli organismi di controllo amministrativo inglesi. Un paio di anni prima il quotidiano The Guardian aveva raccontato che queste due fondazioni stavano finanziando un villaggio nazista in Spagna, Los Pedriques, occupato da terza posizione internazionale per creare una comunità nazionalista bianca e addestrare soldati volontari, scriveva il giornale inglese. Le carte dell'indagine, chiusa nel 2005, documentarono legami di affari tra le fondazioni e una società di Fiore e Morsello. I pagamenti, si legge nel rapporto dell'organo di controllo inglese, erano stati effettuati a favore della Meeting Point, oggi Easy London, nostra direzione redazionale, business privato di Fiore. Il fondatore di Forza Nuova ammise le contestazioni, spiegando che i versamenti servivano per pagare l'affitto di un charity shop a Shirland Road, a pochi passi dalle sedi legali delle sue tante società specializzate nell'organizzazione di viaggi di italiani a Londra. I documenti ottenuti ora dall'Espresso indicano che l'attività dei trust è proseguita anche dopo la chiusura dell'indagine inglese, e che le donazioni anonime in alcuni casi sono finite ancora a società private di Fiore. Nel frattempo è nato anche un altro trust, il Saint Mark the Evangelist. Non ci sono bilanci disponibili per capire qual è stata l'attività svolta finora, ma tra i gestori compaiono due nomi molto vicini al politico romano: Maria Beatriz Fiore Burgos, sua figlia, e l'imprenditore Stefano Pistilli, in passato in affari con personaggi dell'estrema destra italiana e oggi gestore di altre 3 imprese in Inghilterra, una dal nome particolarmente evocativo, Gladio Consulting, ufficialmente specializzata in consulenza manageriale, ricerche di mercato e sondaggi. Sognando Putin. Se Londra è stata sempre il centro dei contatti internazionali di Forza Nuova, da qualche anno l'attenzione dei neofascisti si è spostata su Mosca. Fiore non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per Putin. Dichiarazioni encomiastiche verso il numero uno del Cremlino e visite in Russia diverse negli ultimi anni, fra cui quella al Forum Conservatore tenutosi a San Pietroburgo 2 anni fa, alla presenza di quasi tutti i leader del neofascismo europeo, dimostrano che fra i due non manca certo la sintonia politica su temi come l'immigrazione, i gay e la famiglia tradizionale. Secondo la nostra intelligence, però, in cambio dell'appoggio alla causa russa in Europa, i movimenti estremisti avrebbero ricevuto sostegno economico. Anche Forza Nuova? Impossibile saperlo. Le informazioni raccolte dall'Espresso permettono tuttavia di descrivere alcuni legami economici che uniscono Fiore alla Russia. Il neofascista italiano non si è infatti limitato a sostenere l'annessione della Crimea, ha anche portato nella penisola affacciata sul Mar Nero un gruppo di imprenditori nostrani, con effetti quantomeno contraddittori rispetto allo sbandierato patriottismo economico di Forza Nuova, sempre pronta a difendere le produzioni italiane. Dopo i viaggi organizzati, alcuni di questi impresari hanno infatti deciso di delocalizzare in Crimea. Il rapporto economico tra Fiore e la Russia inizia ufficialmente nel 2012. A Nizhny Novgorod, 400 km a est di Mosca, si tiene una 2 giorni di incontri dal titolo Dialogo commerciale russo-italiano. Il programma del summit descrive Fiore come capo dell'associazione italo-russa Alexandrite. 2 anni dopo si torna a organizzare missioni imprenditoriali, ma questa volta gli imprenditori vengono portati in Crimea, frattanto passata sotto il controllo russo, e il nome di Fiore non viene più accostato a quello di Alexandrite. Chi a quegli incontri ha partecipato dice però che a organizzare tutto dall'Italia è stato proprio il segretario di Forza Nuova. L'associazione mi è stata presentata da un amico e sapevo che Fiore era il presidente, racconta Diego Ebau, piccolo imprenditore sardo che ha preso parte a quei viaggi. L'obiettivo mio e delle altre decine di imprese presenti non era politico, volevamo capire i vantaggi della Crimea. L'impresario spiega che oggi chi investe almeno 50.000 euro nella penisola non deve pagare tasse per 5 anni, e in seguito l'aliquota si ferma a un massimo del 6%. Un paradiso fiscale, insomma, collegato a Mosca tramite il ponte sullo stretto di Kerch voluto da Putin. Niente di più invitante per chi si sente schiacciato in patria da tasse e recessione. Ecco perché alcune delle aziende che hanno partecipato ai viaggi organizzati da Fiore puntano a chiudere la fabbrica in Italia e a riaprirla in Crimea. Io dopo 2 viaggi sono uscito dall'associazione Alexandrite perché preferivo fare da solo, dice Ebau, ma so che un'azienda pugliese del settore tessile dovrebbe aver già spostato lì la produzione. E a dire la verità anche io mi sto organizzando, insieme a un altro imprenditore sardo voglio aprire lì un'azienda per la lavorazione del marmo. Mistero a Cipro. Non solo delocalizzazione. C'è qualcos'altro che Roberto Fiore non ha mai raccontato pubblicamente. Il politico più patriottico d'Italia per oltre 5 anni è stato proprietario di una società basata a Cipro, isola europea prediletta dai russi, che grazie al segreto bancario è da anni uno dei posti più in voga per chi vuole tenere riservati i propri affari. Nell'ottobre del 2010 Fiore ha infatti aperto sull'isola la Vis Ecologia Ltd, società che si occupa ufficialmente di riciclo di materiali, ma che ha caratteristiche insolite per un'azienda operativa, nessun dipendente, niente sito internet, la sede registrata presso gli uffici di uno studio di commercialisti. Le visure camerali dicono che l'impresa è stata registrata a Cipro per scopi fiscali, ma è impossibile sapere se sui conti siano girati soldi dato che l'impresa non ha mai depositato un bilancio. Contattato dall'Espresso, il segretario di Forza Nuova non ha risposto alle richieste di chiarimento sull'attività della sua società cipriota. Di sicuro il leader fascista non era l'unico proprietario dell'impresa basata a Cipro. Il restante 50% delle quote era infatti intestato a Beniamino Iannacce, lo stesso giovane che gestisce il trust inglese dedicato a San Michele, in passato candidato alle elezioni per Forza Nuova. Anche lui presente all'incontro organizzato dall'Associazione Alexandrite in Russia nel 2012. Iannacce è oggi un rampante imprenditore nostrano nel settore delle poste private. Alle domande dell'Espresso si è limitato a rispondere precisando che la Vis Ecologia, la società basata a Cipro, non è mai stata operativa, non ha mai avuto clienti e per questo non ha mai depositato un bilancio. Di certo, mentre era proprietario della scatola offshore, il 36enne Campano ha fondato il gruppo Italiana Servizi Postali, un franchising che conta oggi 64 filiali sparse per l'Italia e in cui il nome di Fiore ritorna nuovamente. Non quello di Roberto, ma del primogenito Alessandro. Nel 2013, quando viene costituito il gruppo, il figlio è infatti tra gli azionisti insieme a Iannacce e a Fabio Infante, anche lui candidato in passato con Forza Nuova alla Camera. Qualche anno dopo Fiore Junior vende le sue quote a Iannacce, che diventa così azionista di maggioranza del gruppo postale, il cui business non sembra molto redditizio. L'ultimo bilancio disponibile del 2015 segna un fatturato di 105.000 euro e una leggera perdita, ma offre opportunità interessanti. Perché distribuire multe, atti giudiziari e raccomandate dà accesso potenzialmente a dati personali e indirizzi di milioni di persone, materiale strategicamente importante per un partito politico che vuole farsi conoscere. Un accostamento che Iannacce respinge con forza, garantendo che la sua società non ha mai avuto e mai avrà alcuna colorazione, connotazione o collocazione politica che dir si voglia. Resta da notare solo una contraddizione tra il passato politico di Iannacce e la sua attuale attività imprenditoriale. Il punto numero 3 del programma storico di Forza Nuova prevede infatti il blocco dell'immigrazione. Eppure il gruppo Italiana Servizi Postali ha come partner Western Union, il più famoso servizio di trasferimento denaro utilizzato dagli immigrati di tutto il mondo. Insomma, Iannacce e Infante cercano di fare affari con gli stranieri che dall'Italia mandano a casa soldi. Una pratica non proprio in linea con le direttive ufficiali del partito. Ma d'altronde, si sa, business is business. Francia Connection. Se dal punto di vista ideologico Forza Nuova è la truppa neofascista più tradizionale, i cugini di Casapound rappresentano l'evoluzione moderna del cameratismo. Benché i contenuti della propaganda politica siano identici, a mutare sono i metodi. Così, mentre Fiore e soci puntano soprattutto ad ampliare la rete dei contatti internazionali, Forza Nuova ha aperto da pochi anni una filiale negli USA. I leader di Casapound hanno lanciato l'assalto al cielo dei consensi in patria. E nel giro di pochi anni hanno raggiunto risultati importanti. Ronde nelle periferie, centinaia di migliaia di seguaci sui social network, spazio nel dibattito pubblico, ma soprattutto seggi nei consigli comunali. Tanti, da Bolzano a Lucca, da Arezzo a Grosseto, e il 5 novembre puntano a un risultato a due cifre nel municipio di Ostia, prova generale delle prossime politiche. dietro la propaganda anti-immigrati, cavallo di battaglia dell'organizzazione neofascista che ha il suo quartier generale in un edificio pubblico occupato nel centro di Roma, c'è però una fitta rete di imprese commerciali. Un network politico-affaristico esploso in concomitanza all'arrivo in Italia di alcuni francesi. Tutti vicini al Front National, il partito guidato da Marine Le Pen, decisamente più ricco dei cugini di Casapound, anche grazie a un finanziamento da 11 milioni di euro ricevuto negli ultimi anni dalla Russia, come ha rivelato su Mediapart la giornalista Marine Turchi. Che il Cremlino sia favorevole all'ascesa di partiti euroscettici, xenofobi e filorussi non è d'altronde un mistero. Per questo Putin non dovrebbe essere ignaro delle tante società aperte in Italia dai seguaci della Le Pen. La più famosa si chiama Carré Francais, una specie di Eataly in versione transalpina, champagne di tutti i generi, ostriche e formaggi. Un locale elegante nel cuore di Roma, che nel 2015 ultimo bilancio disponibile ha fatturato quasi mezzo milione di euro. A controllare il ristorante Concept Store è Gilda Zmache, in gioventù membro del movimento studentesco neofascista francese GUD, lo stesso in cui militavano molti dei francesi che ultimamente hanno aperto società in Italia insieme ad esponenti di Casapound. C'è ad esempio la catena di trattorie Angelino dal 1889, con ristoranti a Roma, Milano, Malaga, pure a Lima, tra i cui proprietari troviamo Maria Bambina Crognale, moglie del leader di Casapound Gianluca Iannone, e Pierre Simoneau, militante della destra francese. E c'è il Carré Monti, locale a metà tra il bistrot e il pub, fra i cui soci spicca ancora il francese Simoneau insieme all'avvocato di Casapound Domenico Di Tullio e a Chiara Del Fiacco, candidata alla Camera nel 2013. Il Carré Monti è il luogo di ritrovo abituale, dove spesso organizzano i compleanni dei camerati. Certamente più informale e meno chic del ristorante di Machete. Chiara Del Fiacco è una donna sulla quarantina, capelli biondi e tatuaggi. Rappresenta il punto di contatto diretto fra i camerati nostrani e quelli d'Oltralpe. Il suo compagno è infatti Sébastien Debo, considerato il ministro degli esteri di Casapound, amico di vecchia data di un pezzo da 90 del Front National. Frédéric Chatillon, 49 anni, è infatti l'uomo che ha curato la comunicazione nelle ultime campagne elettorali della Le Pen, comprese quelle del 2012, 2014 e 2015, finite al centro di alcune inchieste della magistratura francese con accuse che vanno dalla frode all'abuso di beni sociali. Nonostante le incriminazioni, Chatillon, il cui nome è emerso anche dai Panama Papers in relazione ad alcune società offshore, non si è perso d'animo. D'altra parte lui è un uomo d'azione e non si spaventa certo per un'inchiesta. Lo ha dimostrato qualche anno fa, quando emerse che la Rewal aveva lavorato per la Siria di Bashar al-Assad prendendo tra i 100.000 e i 150.000 euro l'anno dall'ambasciata siriana a Parigi, aveva scritto sempre Mediapart. Anche in quel caso la magistratura francese si era interessata alla questione, senza alla fine rilevare nulla di penalmente rilevante. Questa volta Chatillon ha però deciso di cambiare aria, puntando dritto sull'Italia, forte dell'amicizia da lui vantata con esponenti di Alleanza Nazionale, Forza Italia, Fratelli d'Italia, oltre che con il dirigente di Casapound, Sébastien Debo. 2 anni fa lo stratega mediatico della Le Pen ha aperto la Rewal Italia, sede in uno splendido palazzo nobiliare nel centro della capitale. A chi sta offrendo i suoi servizi la società di comunicazione? Alle domande dell'Espresso Chatillon si è limitato a negare rapporti commerciali con Casapound e Fratelli d'Italia, aggiungendo di non aver mai lavorato neppure per aziende, associazioni e fratto o fondazioni politiche. Non resta dunque che affidarsi ai pochi documenti ufficiali disponibili, come il bilancio del 2015 che segna un fatturato di 135.000 euro, la cui origine resta dunque inspiegata. Così come non trova conferme ufficiali il ruolo dell'uomo della Le Pen nel carré franchise. Sebbene Chatillon non abbia ruoli ufficiali nella società, in un post pubblicato su TripAdvisor a fine 2015 lui stesso si presentava come direttore generale della cosiddetta ambasciata culinaria francese a Roma. Con la stessa discrezione altri francesi hanno intanto avviato business a sud delle Alpi. Ma che già proprietario del carré franchise ha costituito quest'anno un'altra società che si occupa di ristorazione. Si chiama la Romanè ed è partecipata da due sue connazionali, Simone Rosso e Audrey Orcel. Mediapart, che ha collaborato con l'Espresso a questa parte dell'inchiesta, non ha ottenuto risposta dalle due donne sui motivi del loro investimento in Italia. Risultati simili con Alexandre Paul Martin, 27 anni, astro nascente del Front National e considerato il delfino di Chatillon, tanto da aver rimpiazzato in patria la Rigual con la sua agenzia di comunicazione, la Epolitik. Anche Martin, che secondo l'account Facebook di Chatillon è appena stato in Siria insieme al suo mentore per visitare le città liberate dall'esercito di Assad con l'aiuto della Russia, ha deciso di investire sull'Italia quest'anno. Ha aperto una società chiamata Squadra Digitale, impegnata ufficialmente nel business della comunicazione e registrata a un indirizzo importante, via della Scrofa 39. Roma, storica sede del MSI, che oggi ospita la Fondazione Alleanza Nazionale e la redazione del Secolo d'Italia. Alle domande inviate dall'Espresso, il giovane imprenditore francese ha risposto con poche righe. Ha escluso qualsiasi rapporto commerciale con forze politiche italiane e con i connazionali del carré franchise, tagliando corto sull'obiettivo della sua nuova società. L'ho fondata, ha risposto, perché mi interessa sviluppare la mia attività in Italia. Punto. Insomma, nessuno sembra voler svelare il motivo che li ha spinti a investire nella capitale. C'è anche un filo che collega indirettamente i nazionalisti francesi ad ambienti manageriali italiani, seppure in società che non hanno a che fare con i movimenti di estrema destra. Il presidente del consiglio d'amministrazione di Stroili Oro, brand internazionale dei gioielli, 370 negozi, 1800 dipendenti, con sede in Friuli e Roma in Peninque. Lo è dal 2016, da quando cioè la cordata francese Home Europe Holding della prima catena di gioiellerie transalpine Historie d'Or ha comprato l'italiana Stroili. Romain è il figlio di Philippe Peninque, avvocato, consulente fiscale, già militante nel GUD. Uomo potente, descritto da diversi media transalpini come l'eminenza grigia della Le Pen. Di certo il fatto che il figlio, Romain, sia oggi a capo di Stroili Oro nel consiglio d'amministrazione siede anche Rich Belmonte, amico e in passato socio d'affari di Peninque, è un paradosso per i francesi dell'estrema destra, accusati di essere piegati ai voleri di Putin. Sì, perché il gruppo Home Europe in realtà è stato capace di superare nell'offerta di acquisto della catena italiana persino il fondo di investimento russo VT, partecipato al 60% dal Cremlino. Putin a un passo da Stroili Oro, titolavano infatti i quotidiani locali nel 2014. 2 anni dopo lo scenario è cambiato. ci sono le sanzioni contro la Federazione Russa, rea di aver invaso la Crimea, e il fondo di Putin si ritira lasciando campo libero al gruppo FOM che porterà Peninque in Italia. Avanguardia Fashion. I pacchi alimentari, i picchetti, le occupazioni. Prima gli italiani. L'azione trascina le masse esauste del degrado delle periferie. Ma c'è un livello di interlocuzione che Casapound ritiene indispensabile, gli intellettuali. Per fare cultura le tartarughe di Iannone non badano a spese. L'ultima sfida è l'informazione. Da tempo è online il quotidiano, il primato nazionale, recentemente affiancato dal mensile cartaceo. Periodico sovranista si definisce. Nel numero d'esordio il direttore Adriano Shankar, responsabile cultura di Casapound, ha scelto il faccione del deputato PD Emanuele Fiano da mettere in copertina con il titolo Il Talebano, riferimento alla legge da lui promossa che proibisce di fare propaganda attraverso simboli e gesti fascisti. La società editrice del primato nazionale è l'ASCA 2080 e ha un capitale sociale di 100.000 euro. La prima tiratura del mensile è stata di 20.000 copie. Sui social area è un tripudio di complimenti. Era ora un giornale libero. La prima inchiesta proposta riguarda i rossi. La violenza è da sempre nel DNA dell'antifascismo. Chi ha interesse a investire nel house organ dei nuovi neri, i soci sono Francesco Polacchi, storico attivista di Casapound, e uno studio di commercialisti romani intestato a Mauro Polacchi, azionista della casa editrice neofascista attraverso la holding Minerva. Un'impresa, la Minerva, con varie partecipazioni, persino una nella EZ, dove tra i soci troviamo Lorenza Lei, prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale in Rai. La società editrice del primato gestisce anche il sito web Ma Europa, dedicato agli amanti delle arti marziali miste. Il culto del corpo resta d'altronde un valore, come ai tempi di Mussolini. Casapound ha infatti un suo circolo di combattenti, con atleti militanti che fanno competizioni internazionali. È lo stesso movimento che a volte organizza incontri in giro per le palestre d'Italia. Altri incassi, insomma. Virilità, vigore, bellezza. E cura dei dettagli estetici fondamentali per attirare consensi. Sarà per questo che tra gli investimenti della galassia Casapound troviamo persino la catena di negozi Pivert, un marchio di abbigliamento casual affatto etichettabile come fascista lanciato dagli stessi soci del primato nazionale, i polacchi. Negli anni Pivert ha aperto varie sedi, a Roma, stesso indirizzo della redazione, e a Milano, ma ha anche rivenditori all'estero. Sono fiera di sposare questo progetto basato sul Made in Italy, quindi, cari maschietti, un'occhiata dategliela, anche perché noi donne ci stiamo organizzando per non darla più a chi indossa Made in China. Musica per le orecchie degli Iannone Boys, specie se a scriverle è showgirl Nina Moric, che ha offerto così la promozione gratuita del brand. Ufficializzandosi come VIP organica al movimento neofascista. Non solo Moric, però. Tra i fan del brand troviamo parecchi calciatori, rugbisti, pugili. E all'appuntamento non poteva mancare qualche lepenista. A una delle presentazioni della collezione 2015 erano presenti, infatti, anche i francesi Châtillon e Debo. Proprio i due nomi che legano Casapound al Front National. Mentre Forza Nuova non si sforza di aumentare il proprio appeal elettorale e tende a circoscrivere sempre di più la propria nicchia di consensi, i leader di Casapound si presentano sempre più insistentemente come politici inclusivi. Lo fanno invitando alle loro conferenze giornalisti noti con idee molto distanti dalle loro. Cercano, insomma, di legittimarsi attraverso il confronto pubblico. Senza dimenticare l'estetica. I neofascisti romani hanno un loro barbiere di fiducia situato a pochi passi dalla sede dell'Esquilino. Si chiama Bullfrog Laranatoro, marchio famoso, presente in tutta Italia, stile hipster. Una catena di barberie creata da Romano Brida, il cui socio di maggioranza è oggi Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta e imprenditore di successo. Il barbiere frequentato dai neofascisti romani, la società che lo controlla si chiama Froma, è solo un affiliato al marchio Bullfrog, nessun legame diretto con Percassi. Tuttavia i titolari del negozio in franchising gravitano attorno al movimento e hanno creato un legame imprenditoriale con un altro volto noto di Casa Pound. Nella società Red Hook, di cui i proprietari della barberia romana sono azionisti, uno dei membri del consiglio d'amministrazione è infatti Marco Clemente. Romano di nascita milanese d'adozione, Clemente è stato candidato al consiglio comunale nelle liste del PDL a sostegno di Letizia Moratti, sindaco, poi è finito al centro delle polemiche per un'intercettazione shock con un uomo della 'ndrangheta. Successivamente si è avvicinato a Casa Pound Milano, diventandone un leader e affiancando all'attività politica quella affaristica, come dimostra il suo ruolo da amministratore nella società Prince, tra i cui azionisti c'è la moglie di Gianluca Iannone. Insomma, un altro esempio di cameratismo in doppio petto. Celtiche e soldi. Saluti romani e fiuto per gli affari. Da Roma a Milano, passando per Parigi, Londra, Cipro e la Crimea. Con la benedizione dei nazionalisti russi.